ieri ci siamo lasciati parlando dei limiti alla revisione costituzionale e oggi riprendiamo il discorso per andare un po' oltre. Si dice che l'articolo 139, dove parla di forma repubblicana, e con ciò rinvia all'articolo 1, questo è il 139, dove si parla di Repubblica Democratica, fissino i principi di quella che si chiama, con un termine teorico, forma di Stato. Nozione che adesso vi devo spiegare e ve la spiegherò in contrapposizione a un'altra nozione che ci accompagnerà, che è quella di forma di governo. Meriterebbe fare un lungo discorso epistemologico sull'uso delle forme, dei modelli nel diritto, ma prometto che non ve lo farò. Cosa si intende per forma di Stato? Allora, se voi prendete un manuale qualsiasi, compreso il nostro, dico il nostro perché quella parte non l'ho scritta io, si inizia dicendo che cos'è lo Stato. Allora, si dice, la vecchia dottrina diceva, lo Stato è composto da tre elementi. È un popolo, un territorio e un governo. Voi prendete questi tre elementi e li mettete nel mixer e con abbondante ghiaccio viene fuori questo cocktail che si chiama Stato. Ora voi vedete che sono definizioni scolastiche, sono definizioni tutto sommato deboli, che non dicono molto, e su cui bisogna cercare di capire come si ricavi un senso. E se si parla di forme di Stato, vuol dire che noi abbiamo avuto, e forse abbiamo ancora oggi, tipi diversi di Stato, forme diverse di Stato. Questi tipi di Stato, diversi di Stato, vengono tipizzati, cioè viene costruito un figurino, un modellino che serve per esprimere le differenze. Quando si parla, si contrappone una forma di Stato a un'altra forma di Stato, si sta parlando di categorie astratte, un po' inventate, un po' semplificate, che cercano di fissare alcuni punti caratteristici di una certa forma di Stato. E queste forme di Stato cambiano per il diverso tipo di rapporto che esiste tra i tre ingredienti, tra i tre diversi ingredienti del nostro cocktail. Per esempio, si incomincia dicendo lo Stato moderno nasce con una forma di Stato assoluto. Torna questa cosa dello Stato assoluto. Questo Stato assoluto è uno Stato che ha una base territoriale, c'è un territorio, sono tutti stati ormai nazionali, la Francia, la Spagna e così via, hanno un governo incardinato nella figura del sovrano, appunto assoluto. Questo sovrano ha una legittimazione di tipo divino, non sicuramente una legittimazione che venga dal basso. Il suo rapporto con il popolo è il rapporto classico del sovrano a suddito. Il popolo è parte dei possessi del sovrano. Il sovrano fa quello che vuole del popolo. Tanto è vero che se il sovrano si converte a un'altra religione, il popolo automaticamente crede in un altro Dio. Anzi, quelli che poi nascono dopo sono convinti di essere nati nel popolo scelto da Dio. È una forma di Stato? È una astrazione di forma di Stato. Gli Stati reali, quelli che si sono sviluppati in Europa intorno, diciamo, a metà del Seicento, fino alla Rivoluzione francese, sono diversi uno dall'altro, ma diciamo che i tratti salienti, i tratti caratteristici sono questi. Allora abbiamo già trovato nella storia un primo stato assoluto, una prima forma di stato, che è lo stato assoluto. Questo stato assoluto evolve. Notate, il sovrano considera il popolo, l'altro ingrediente, come una sua preoccupazione, è una sua, chiamiamola proprietà, rispetto alla quale il sovrano ha degli obblighi di cura, così come il buon proprietario ha obblighi di cura nei confronti, che so io, della sua automobile. Ecco, nei confronti della mia automobile non c'ho questo rapporto, magari lei si lamenta ogni tanto. Ma il sovrano deve rispettare alcune obbligazioni. Per esempio, dicevano gli stessi teorici del governo assoluto, della monarchia assoluta, è vero che il sovrano è assoluto, ma è anche vero che il sovrano ha un obbligo nei confronti dei suoi sudditi, quello di garantire la pace sociale e la sicurezza esterna. Queste sono le obbligazioni che un sovrano assoluto comunque ha, e se il sovrano assoluto non rispetta queste obbligazioni, viene meno alla sua funzione e quindi diventa un tiranno. E addirittura lo si potrebbe anche uccidere per questo, rimuovere violentemente. Nell'epoca illuministica, nelle monarchie del centro Europa, si sviluppa una forma particolare di Stato assoluto che si chiama lo Stato di polizia, Polizeistaat, ve lo metto in tedesco perché forse così non vi cambia la dizione, ma vi toglie l'idea che è un po' stupida, quella che trovate spesso nei dibattiti politici nostri, come molte delle idee stupide, che lo Stato di polizia sia lo Stato dove domina la polizia. Purtroppo qualcuno lo dice e anche ne è convinto. Lo stato di polizia, il Polizeistaat, non è lo stato degli sbirri, anche se gli sbirri ci sono, perché deve essere assicurata la pace sociale in maniera un po' repressiva, ma è lo stato della politeia. Chi ha orecchiato il greco nel liceo classico sa che politeia, che è la radice da cui viene anche politica, deriva da polis, la città, stato greca, e la politeia è la politica. Quindi lo stato di polizia è lo stato delle politiche. Quali politiche? Le politiche sociali. Si chiama anche il Wohlfahrtsstaat, che è il termine tedesco corrispondente a quello molto più moderno, l'inglese, che è Welfare State. È lo Stato in cui il sovrano si preoccupa del benessere dei suoi sudditi e svolge politiche pubbliche a favore del benessere dei sudditi. Io vengo da province dell'impero, non del Regno d'Italia, ma dell'impero austro-ungarico, dove la nostra benefattrice Maria Teresia di cosa si preoccupava? Di costruire ospedali, scuole, l'Hôtel Dieu, che era l'ospizio dei poveri, e così via. C'erano politiche pubbliche, e si chiama stato di polizia perché è uno stato che, in cui il sovrano assoluto estende la sua preoccupazione nei confronti dei sudditi al benessere dei sudditi, e svolge queste politiche pubbliche. Abbiamo così descritto una forma di Stato e la sua evoluzione, ragionando sul rapporto tra popolo e governo. Questa forma di Stato entra improvvisamente in conflitto con un'altra forma di Stato, che è quella che è la sua contrapposizione, la contrapposizione lo Stato assoluto e lo Stato di diritto. Il Rechtsstaat, lo Stato di diritto. Lo Stato di diritto nasce teoricamente, viene teorizzato, esattamente come il superamento e la negazione dello Stato assoluto, anche se poi si sviluppa da questo. Il Polizeistaat porta progressivamente a teorizzare lo Stato di diritto. Perché? Perché nello Stato di diritto il sovrano non è più assoluto, ma il sovrano è astretto, è costretto, è limitato e anche diretto dal diritto. Si dice che lo Stato di diritto si caratterizza per alcuni suoi elementi. Fanno le lavagne troppo piccole, io che cosa ci devo fare? Cancelliamo questo. Gli elementi dello Stato di diritto sono innanzitutto una certa separazione dei poteri, poi il principio di legalità, poi la tutela dei diritti. Si potrebbe aggiungere anche l'eguaglianza formale. Bene, questi sono concetti che adesso vi spiegherò. Sulla separazione dei poteri non credo di dirvi cose molto nuove. Lo scriveva Montesquieu e lo scriveva, era scritto nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo della Rivoluzione francese, quella dell'89. Un popolo libero è un popolo è libero solo se un popolo che vive in un paese dove c'è separazione dei poteri, dove i poteri non sono concentrati. Vedete la critica al sovrano assoluto. Il sovrano assoluto concentra in sé tutto il potere, gli deriva da Dio. Nello Stato di diritto il potere è diviso. Perché è diviso? Perché il timore, che è tipicamente un timore del Settecento, è il timore del Leviatano, questo mostro biblico che si mangia tutto, che è troppo forte, che non ha ostacoli. Quando lui esce dal mare distrugge tutto e si mangia tutto quello che trova. E allora il problema è mettere il Leviatano sotto controllo, e il diritto lo pone sotto controllo, e lo pone sotto controllo smembrandolo, cioè separando le parti del potere pubblico, che significa che chi fa le leggi, le regole generali astratte non è lo stesso soggetto che le applica nei casi particolari, né è lo stesso soggetto che giudica di questa applicazione. Si separa la legislazione, la legislatio, la posizione delle leggi, dalla legis executio, dall'esecuzione della legge, e nella legis executio si separa la parte amministrativa da quella giudiziaria. Un potere fa la legge, che so io, sull'urbanistica e le fa per norme generali astratte. C'è un soggetto dell'amministrazione che risponde alla mia domanda di applicazione della legge, perché voglio costruirmi il garage, mi rifiuta il provvedimento, ma questo soggetto che mi rifiuta il provvedimento lo fa sulla base di una legge generale astratta, e io devo avere la garanzia di un giudice, terzo potere, che mi controlli rispetto di questo provvedimento amministrativo rispetto alla legge generale astratta. Questi tre elementi strutturano la separazione dei poteri, e la separazione dei poteri, la separazione di questi tre elementi è quella che dà senso allo Stato di diritto. Il principio di legalità è la regola generale, è la regola per cui nessun potere pubblico può essere esercitato se non in base a una legge. Per cui il soggetto che mi nega l'autorizzazione a costruire un garage nel mio giardino deve essere un soggetto a cui quel potere è attribuito dalla legge. Io devo saperlo prima chi è il soggetto a cui fare domanda e chi è il soggetto che mi può rispondere di no. E questa garanzia di certezza dei rapporti è data dalla norma di legge, dal principio di legalità. La tutela dei diritti è connessa a tutto questo. Questo significa che io ho dei diritti miei come individuo che posso far valere contro il potere pubblico. Inizialmente è essenzialmente questo il diritto di libertà. Libertà degli interventi dello Stato. Io sono libero perché lo Stato non mi può privare della proprietà, non mi può ostacolare nei miei movimenti, non mi può imprigionare, non mi può torturare, non mi può leggere la corrispondenza, non mi può imporre fedi religiose, non mi può impedire di parlare e così via. Allora questi miei diritti sono tutelati dalla legge, da un lato, e garantiti da un giudice. Vedete come il sistema si tiene e culmina nel principio di uguaglianza formale. Il principio di uguaglianza formale, lo studieremo un po' meglio a fine corso, è il principio per cui tutti sono uguali davanti alla legge. Voi direte, beh, non è che sia un principio tanto nuovo. È un principio non tanto nuovo per noi, ma parlando di una realtà che è più o meno quella di fine Settecento, primo Ottocento, è un principio rivoluzionario. Non a caso era una delle parole rivoluzionarie francese. Che cos'è l'eguaglianza formale? L'eguaglianza formale è che i cittadini, per il momento sono i cittadini, hanno pari dignità di fronte al diritto. Sono tutti uguali. Sono tutte persone giuridiche. Il termine persona è un termine fondamentale, lo studierete in diritto privato, dove si parla delle persone giuridiche. Voi sapete che cos'è persona in latino? È la maschera. Non a caso la teoria della persona giuridica nasce nel Settecento, che è il secolo delle maschere. A Venezia la maschera era oggetto di regolazione perché la gente girava per strada mascherata, non si voleva far riconoscere. Ma a un certo punto addirittura la Serenissima introdusse una legge che diceva che le signore in teatro possono andare solo mascherate, perché così non si può imputare il loro comportamento alla famiglia. C'è un obbligo di indossare la maschera a teatro, nel pubblico. La maschera è, di derivazione poi del diritto romano, è una finzione importantissima nella storia del diritto, perché consente di superare quello che era una condizione di assoluta differenza di condizioni sociali. Vi avranno raccontato che Dante Alighieri era iscritto alla corporazione degli speziali. Lui di chimica non sapeva nulla. Perché si è iscritto agli speziali? Perché iscriversi a una corporazione voleva dire acquisire i privilegi di quella corporazione. E ogni soggetto fisico, ogni persona, viaggiava sotto un cono di situazioni giuridiche particolari. Io avevo la mia corporazione, avevo il diritto del mio comune, dove c'era lo statuto, avevo fatto un favore al re perché un giorno gli avevo salvato il cane da caccia da qualche pericolo e lui mi aveva dato una patente, oppure avevo la sfiga di avere un signore feudale che mi aveva dato una corvée. Tipiche cose del sistema feudale. E ogni persona viaggiava con un proprio fascio di rapporti giuridici, di norme giuridiche, di privilegi, corvée, limiti, gabelle, eccetera, e questo impediva il commercio, impediva la circolazione, tanto è vero che si era sviluppato un diritto dei mercanti completamente fuori da tutto questo. Allora nel Settecento incomincia l'idea di rifondare il diritto partendo da questo principio. Tutti i soggetti hanno una maschera, che siano ricchi, poveri, nobili o pezzenti, tutti hanno una maschera, che è la persona giuridica. E grazie a questa maschera sono tutti uguali di fronte al diritto. La legge, divisione dei poteri, la legge dispone in via generale astratta, si rivolge ugualmente a tutte le maschere. Chi esegue la legge è vincolato al principio di legalità, per cui l'amministrazione pubblica, la polizia, il fisco, eccetera, può agire soltanto se è la legge a autorizzarlo, e la maschera tutela l'individuo che può sempre andare di fronte a un giudice a far valere i suoi diritti. Questo è il quadro dello Stato di diritto, che come vedete è uno Stato che è un quadro che ha una sua forte coerenza interna e del modello di Stato che si impone in tutta Europa, diciamo, dalla fine della rivoluzione francese in poi, condendosi però di un elemento ulteriore che è il pensiero politico liberale. Tanto è vero che si parla anche di Stato liberale o di Stato di diritto liberale, cioè accanto a questa ossatura, a questo scheletro giuridico, separazione dei poteri, legalità, eguaglianza, diritti, c'è una filosofia della funzione dello Stato, che è la filosofia tipicamente liberale. Anche questa va contro lo Stato assoluto, anzi va contro il Polizeistaat, lo Stato di polizia. Dice no, lo Stato non deve preoccuparsi del benessere dei cittadini, lo Stato deve semplicemente preoccuparsi della sicurezza dei cittadini, quella esterna e quella interna. Uno Stato, una volta che ha l'esercito e ha la polizia, ha finito i suoi compiti, deve lasciare i cittadini liberi di procacciarsi della loro felicità. Vedete anche la funzione della maschera? La funzione della maschera è che la maschera diventa l'ostacolo contro cui lo Stato cozza. Lo Stato si rivolge solo alle maschere, non alle persone che stanno dietro. Se loro sono ricchi o poveri, è un problema che non riguarda lo Stato. Se loro sono ricchi e poveri, sono fatti loro. Quello è l'ordine sociale. L'ordine giuridico è separato dall'ordine sociale. Lo Stato si occupa dell'ordine giuridico, cessa di fronte all'eguaglianza formale dei cittadini, sta ai cittadini cercare di vivere bene. Se uno ha la fortuna di vivere bene, complimenti. Se ha la sfortuna di vivere male, pazienza, cerchi di migliorare. La estraniazione dello Stato liberale da qualsiasi preoccupazione di un benessere in concreto. Lo Stato non deve fare servizi sociali, lo Stato non deve occuparsi dell'istruzione oppure della salute o fare la riforma sanitaria che vuole fare Obama. In America si sta parlando di questi temi in questi giorni. Lo Stato deve semplicemente limitarsi ad assicurare la sicurezza, l'incolumità. Naturalmente questo si sposa con il discorso che vi facevo l'altro ieri, quando vi spiegavo che cos'erano le costituzioni flessibili e perché erano costituzioni flessibili. Questo tipo di concezione dello Stato liberale si sposa benissimo con una costituzione flessibile. E cioè con l'idea della sovranità della legge. È una costruzione che si sposa benissimo perché lo Stato affida il potere legislativo a un Parlamento che rispecchia soltanto alcuni soggetti, rispecchia l'ordine sociale, cioè solo la crema della società fa le leggi e di conseguenza può tranquillamente imporre come principio della legge che lo Stato non si occupa di alleviare le differenze sociali, non si occupa dell'uguaglianza sostanziale. Lo Stato semplicemente tratta tutti i cittadini come uguali, facendo finta di non accorgersi che invece sono diversi, sono socialmente, economicamente diversi. Oggi siamo ancora in uno Stato di diritto? È una domanda che ci si pone di continuo, se siamo ancora in uno Stato di diritto. E oggi si dice che siamo in uno Stato di diritto non liberale, ma in uno Stato di diritto sociale. Uno Stato di diritto sociale. Nella Costituzione tedesca c'è proprio scritto questo termine. E in Costituzione della Repubblica Federale è definita come uno Stato di diritto sociale. E alcuni commentatori, soprattutto i primi, consideravano che questo fosse un ossimoro, cioè fosse una contraddizione in adiecto, una contraddizione in termini. Fosse un concetto contraddittorio che lo Stato di diritto potesse essere solo quello liberale e non anche quello sociale. Che differenza c'è? Che lo Stato di diritto sociale è uno Stato che si basa su una Costituzione rigida e sul suffragio universale. Basandosi sul suffragio universale, ovviamente ha un Parlamento che incorpora il conflitto sociale, non lo esclude. Vorrei che fosse chiaro questo. Come si risolveva il conflitto sociale nell'Ottocento? Voi vi ricordate di Bava Beccaris? Ecco. E di Umberto I ve lo ricordate? Avete mai associato le due cose? Bava Beccaris è passato alla storia perché era un ottimo risolutore di conflitti sociali. Quando la massa dei non abbienti andava a fare la manifestazione chiedendo provvidenza sociale, assistenza sociale e suffragio universale, lui sparava col cannone. In galleria a Milano lui sparava col cannone sulla folla, facendo un'ottantina di morti, una cosa del genere. Umberto I, sovrano, come vedete, non particolarmente illuminato, invece di appenderlo a un lampione con una corda al collo, lo nominò senatore del regno e gli dette la massima onorificenza del regno d'Italia. L'anarchico Bresci ritenne opportuno uccidere Umberto I. Vedete come la storia abbia dei significati ogni tanto. E buona parte della storia attuale considera quell'attentato al re un fatto giusto. Ci sono strade intestate all'anarchico Bresci, che era un attentatore, un terrorista. Bene, allora, un sistema di Stato di diritto liberale, dico Stato di diritto perché uno Stato fatto di garanzie, ma liberale nel senso che le leggi sono fatte da un Parlamento censitario, il conflitto sociale sta fuori il palazzo. Il rapporto tra governo e popolo è regolato dal cannone. Semplifico un po', ve la do per immagine, ma così spero che vi si scolpisca il concetto. È uno Stato in cui si dice la sua principale funzione è assicurare la pace sociale, cioè quell'ordine sociale. Quell'ordine sociale è assicurato dalle leggi censitarie e dalla una tutela dell'ordine pubblico che arriva anche dalla repressione armata di tutte le manifestazioni. Quando succede il 48 in Europa succede il 48 per questo motivo, in tutta Europa. Le piazze si riempiono di gente che chiede di partecipare al potere, cioè vuole entrare dentro nel palazzo del governo, da cui è escluso del sistema elettorale. Succede il 48 in tutta Europa e la repressione armata in tutta Europa. Lo Stato sociale, che come vedete è un passo ulteriore rispetto allo Stato liberale, ma è sempre uno Stato di diritto, è uno Stato che cerca di incorporare il conflitto dentro nelle istituzioni, attraverso il suffragio universale, ma contemporaneamente garantisce l'ordine sociale tramite la rigidità della Costituzione. Possiamo allargare la rappresentanza a tutto il corpo sociale, sapendo che così noi finiremo con avere un Parlamento che è in larga parte fatto da strati bassi della società, da non abbienti, ma contemporaneamente assicuriamo che l'ordine sociale non verrà rivoluzionato perché è fissato in Costituzione alcuni principi, tra cui la proprietà privata, la libertà di iniziativa economica e così via. In Costituzione trovate anche tutta la parte sociale. Vi sono professati tutti i diritti liberali, lo studieremo poi nella quarta parte del corso, e quindi la libertà dallo Stato, l'habeas corpus, la libertà di religione, la libertà di associazione, eccetera, ma poi sono introdotti anche i diritti sociali, il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, il diritto alla previdenza sociale e così via. Per cui è incorporato nella Carta Costituzionale anche la parte di interessi della componente non abbiente della società, che ha accesso al Parlamento. Vi dicevo, è considerato i primi critici, soprattutto in Germania, dove questa locuzione era scritta in Costituzione, i primi critici dicevano: ma Stato sociale di diritto è un ossimoro, è una contraddizione, è una forma di Stato instabile, è qualcosa che non può essere. Perché? Pensate che bello questo ragionamento. Ernst Forsthoff, 1950. In un sistema, quindi 1950 significa primi anni, non era proprio 50, qualche anno dopo, primi anni di applicazione della Costituzione federale in Germania dopo il nazismo. Lui diceva: in un sistema che professa di essere un sistema di Stato di diritto sociale, riconosce il suffragio universale e quindi ha un Parlamento fatto da gente di basso reddito, è inutile proteggere la proprietà privata, perché la proprietà privata non potrà essere espropriata quando sarà proprietà, ma verrà impedita attraverso la tassazione. Cioè lui diceva: in un Parlamento dominato da strati non abbienti che vogliono avere servizi sociali e se ne fregano delle tasse, pertanto non le pagano, avremo che la tassazione si espande, anche perché si espande la spesa pubblica, la spesa sanitaria per intenderci, cioè quella pensionistica, a punto tale che porterà via la ricchezza a chi ce l'ha prima che questa diventi proprietà, perché mi tassa il reddito. Io guadagno 1 milione, prima che io lo possa investire in beni protetti dalla proprietà, mi verrà portato via dalla tassazione, sarà impedita la formazione della proprietà. E questo in effetti è uno delle grandi politiche pubbliche che hanno dato luogo in tutta Europa alle socialdemocrazie. Forte tassazione e investimento di questa tassazione nel tentativo di migliorare l'eguaglianza, cioè di diminuire la differenza sociale, dando a tutti pari opportunità, per esempio. Allora, abbiamo già esaminato alcune forme di Stato. Vi sto parlando di modellini molto astratti, ma sono modellini che tutto sommato sono presenti nella nostra cultura e vengono continuamente richiamati. Lo Stato assoluto, lo Stato assoluto di polizia, lo Stato di diritto liberale, lo Stato di diritto sociale, sono quattro tipi di Stato che si sono succeduti nella nostra storia in Europa, dando luogo a visioni molto diverse del rapporto tra governo e popolo. Un governo che spara col cannone sul popolo è una forma di Stato. Il territorio dà luogo a un'altra possibile classificazione di forme di Stato. Per esempio, uno Stato accentrato, uno Stato regionale, e uno Stato federale, sono tre tipi di Stato che si differenziano non per il rapporto tra governo e popolo, ma per il rapporto tra governo e territorio, tra governo centrale e governo periferico. Lo Stato centrale è uno Stato in cui c'è la capitale, c'è il governo, l'amministrazione centrale, e in periferia c'è basso livello di autonomie. Lo Stato regionale, che è il nostro, lo esamineremo, ha già un accentuato livello di autonomia. Lo Stato federale dovrebbe avere un'autonomia ancora più elevata. Di questo parleremo parlando delle regioni per accenni, perché vedete, anche queste sono forme di Stato diverse, che badano a particolarità che non riguardano il rapporto tra governo e popolo, ma più sull'organizzazione del governo nel territorio. Ci possono essere stati centrali sociali, così come ci possono essere stati federali liberali. Difficilmente ci sono stati federali assoluti, ovviamente. Questo. Per quanto, se ragionassimo su che cos'era l'impero romano d'Occidente, forse avremmo proprio l'esempio di uno Stato federale, di un sistema federale assoluto, ma mi pare che non sia il caso di complicarci la vita. Pausa e poi riprendiamo.